Radio Emilia Romagna. Emiliano Romagnoli nel mondo. Lo sguardo altrove. Storie di emigrazione.
Ushuaia. Un viaggio alla fine del mondo.
Ushuaia, nella Patagonia argentina, è la città più australe del mondo, la più meridionale. Qui sono arrivati nel 1948 600 tra operai e loro familiari per concretizzare il sogno dell'industriale bolognese Carlo Borsari di dar vita, sul 55esimo parallelo, a una nuova Bologna in Patagonia, ai confini della terra. Si è trattato di una forma di emigrazione inusuale perché organizzata nei dettagli, in accordo con le autorità argentine. Laddove prima c'era solo un penitenziario, è sorto un villaggio con i prefabbricati portati dall'Italia. Ecco il racconto di Franco Borsari, figlio del pioniere Carlo, che arricchisce di nuovi particolari questa importante esperienza di emigrazione per la nostra regione. A lui la parola.
La vicenda della emigrazione in Terra del Fuoco del 1948, quando lasciarono l'Italia 600 emigranti sulla motonave Genova, inizia almeno un anno prima, quando il governo dell'epoca, il governo argentino dell'epoca, decide una politica di sviluppo per quella regione australe, la Terra del Fuoco. La Terra del Fuoco dista 3.000 km da Buenos Aires, 3.000 km di vuoto in terra ed era collegata praticamente solo via nave con la capitale. Questo rendeva precari i contatti con la capitale, rendeva isolato quel territorio, un territorio molto vasto. E quindi il governo argentino, sia per sviluppare il territorio, sia per rafforzare la propria presenza in quelle zone confinanti con il Cile, decide una politica di sviluppo incentrata in primo luogo sulla costruzione di importanti infrastrutture tali da trasformare quella che era un piccolo paesino di poche centinaia di abitanti, caratterizzato soprattutto dalla presenza di un penitenziario, per trasformarlo in una località che a poco con il trascorrere degli anni potesse conoscere un insediamento abitativo maggiore e uno sviluppo economico importante. Oggi, a distanza di tanti anni, vediamo che quella politica fu lungimirante, perché dalle poche centinaia di abitanti che contava Ushuaia nel 1948, oggi se ne hanno circa 60.000. Per dare corso a queste opere, secondo un contratto bilaterale tra i governi italiani e argentini, furono contattate delle imprese italiane, cui fu proposto questo lavoro. Fra queste imprese fu scelta l'impresa Borsari. Carlo Borsari fra 1947 e 1948 si recò varie volte in Argentina, contattò le autorità preposte a questo lavoro, soprattutto si trattava di esponenti del Ministero della Marina. All'epoca la Terra del Fuoco era un territorio nazionale sotto un governatorato marittimo e fu posto al vaglio di queste autorità. Le autorità argentine volevano essere sicure che l'impresa Borsari fosse in grado di lavorare secondo gli standard necessari. Volevano essere sicuri che l'impresa fosse in grado di realizzare tutte le opere commissionate, ed erano opere importanti. Si trattò di circa 150 case in laterizio, oltre a una serie di prefabbricati per la prima emergenza. Fu fu costruita una centrale idroelettrica, un ospedale, un mattatoio, furono costruite strade e tante altre opere ancora. Superato questo vaglio, l'impresa Borsari ebbe assegnata la costruzione di queste opere. L'assegnazione avvenne nella primavera del 48. La nave Genova partì in settembre. In soli 6 mesi fu organizzata questa spedizione, quindi un'organizzazione importante, in poco tempo fu preparata, ma fu preparata meticolosamente. Nella nave Genova furono caricate circa 6.000 tonnellate di materiali, camion, automezzi di ogni genere, scavatrici, tutto quanto era necessario per costruire tutto ciò che era stato commissionato. Addirittura fu montata e portata nella nave una fornace, tutte le attrezzature per costruire i mattoni, là non c'era nulla, tutto doveva essere fatto in loco. Il 26 settembre 1948 da Genova salpa questa nave, salutata dall'ambasciatore argentino, da tutte le autorità italiane, e arriva a Ushuaia il 28 di ottobre dello stesso anno. Si dà corso alle opere, gli emigranti erano in prevalenza uomini, era stato sconsigliato l'arrivo delle famiglie con la prima spedizione perché era stato previsto un breve periodo di una certa precarietà, non esistevano gli alloggi. Questa precarietà fu superata con l'ausilio delle autorità argentine che misero a disposizione per 50 giorni una nave dove alloggiarono molte delle persone che viaggiarono. Alcune alloggiarono in strutture preesistenti a terra e nel giro di circa 50 giorni furono montate le case prefabbricate per poter alloggiare in modo stabile queste persone. Naturalmente tutti erano ansiosi di potersi ricongiungere con le proprie famiglie che sarebbero giunte l'anno successivo e quindi si premurarono gli uomini di fare richiesta di ricongiungimento. Alcuni di questi scrissero lettere all'impresa chiedendo di potersi ricongiungere. E in queste lettere, oltre a questa domanda, fanno in alcuni casi riferimento alle loro condizioni di vita lasciate in Italia. Sono lettere che ci danno uno spaccato dell'Italia dell'epoca, un'Italia del dopoguerra, un'Italia che non era certo quella attuale. E in queste lettere si fa riferimento anche alla difficoltà del quotidiano, alla difficoltà di poter mettere a volte in tavola qualcosa. Un emigrante della provincia di Trento scrive: «In Italia quasi quasi non mangiavo un pezzo di pane, perché ero quasi costantemente disoccupato. Qui invece c'è molto lavoro, pace e libertà. E non è il pensiero per il mangiare, poiché è in abbondanza. In quanto al clima, io lo trovo variabile, sì, ma salutare, e che si può benissimo sopportare». E un altro, un friulano, scrive: «Noi uomini siamo ben felici di avere qui la nostra famiglia unita, tanto più che qui si può mangiare delle buone bistecche e tutto ciò che si desidera con poca spesa». Ecco, contemporaneamente ci dicono come si trovano là e ci dicono cos'era l'Italia dell'epoca. Partirono con un contratto di lavoro di 2 anni, questo era il tempo che il governo argentino aveva assegnato all'impresa Borsari per terminare le opere. E Questo fatto ci dà lo spunto per una riflessione importante, e cioè che la emigrazione del 1948 dell'impresa borsaria fu una emigrazione particolare, diversa da tante altre, fu una emigrazione organizzata. Gli uomini partivano sapendo di avere un contratto di lavoro, erano nella prima nave 600, qui era un gruppo coeso, un gruppo di persone che erano coordinate da un'impresa. Si trovavano in situazione opposta rispetto agli emigranti che partivano, diciamo, alla spicciolata, ciascuno per proprio conto. Questi arrivavano spesso in grandi città, un po' in tutte le Americhe, potevano anche trovarsi spaesati e dovevano cercare un lavoro. Dovevano adeguarsi alla lingua del luogo. Per gli emigranti dell'impresa borsaria la situazione fu esattamente l'opposto. Loro continuarono a parlare la propria lingua tra di loro. Furono molti tra gli argentini a imparare l'italiano. Loro trasmisero le proprie abitudini, anche alimentari, e in Terra del Fuoco si impararono a conoscere i tortellini portati dai bolognesi. Sembrano piccole note di colore, ma in realtà ci dicono come fu caratterizzata in modo assolutamente atipico questa emigrazione. Le persone che rimasero là per 2 anni ebbero alla fine del contratto il viaggio pagato, il viaggio di ritorno in Italia pagato. Molti di loro fecero ritorno in Italia, altri si diressero poi in altre zone dell'Argentina, più a nord, dove ritenevano di poter continuare la propria esistenza in condizioni di lavoro più facile o più confacente ai propri desideri, ai propri gusti. Un gruppo, non numeroso, ma comunque un gruppo di italiani, rimase a Ushuaia. Rimase là e avviò attività in proprio, e oggi ancora alcuni di essi sono presenti a Ushuaia, sono persone stimatissime, hanno raggiunto posizioni anche importanti nell'ambito di quella comunità. E loro e i propri discendenti continuano a tramandare il ricordo di quella che fu indubbiamente una impresa un po' straordinaria, possiamo dire, e i propri figli continuano spesso a parlare l'italiano. Hanno costituito una società italiana Ushuaia. Il tetto del loro edificio è dipinto con il tricolore e mantengono le proprie tradizioni. Tornando a quella che fu quell'esperienza, noi possiamo dire che il lavoro fatto con le parole di un cittadino di Ushuaia, uno storico, non è oggi una testimonianza morta, un ricordo lontano, ma è un ricordo vivo, perché quelle opere sopravvivono ancora. Le case in muratura sono ancora abitate, sono in stato di conservazione perfetto. E con mia grande sorpresa, durante un mio viaggio pochi anni fa, vidi che anche i prefabbricati sono ancora là al loro posto. L'unica manutenzione che hanno avuto è stata quella di un rivestimento in mattoni nelle pareti esterne, gli interni sono perfetti. Ho visto ancora gli antichi pavimenti in legno, in listelli del legno dell'epoca, gli infissi, i tetti dell'epoca. Questo per dire che gli italiani che venivano da un'Italia povera e lacerata, con il loro lavoro hanno lasciato una ottima testimonianza di sé in quella che è oggi la moderna città di Ushuaia. Naturalmente all'epoca c'erano grandi contrasti nel nostro paese, e questi contrasti portarono a anche delle polemiche su quello luogo, nei mesi immediatamente successivi alla partenza della nave Genova, si diffusero in Italia delle dicerie su supposte condizioni di vita gravose degli emigranti, su loro privazioni. Ma questo non corrispondeva al vero. E qualcuno anche si premurò là da Ushuaia di scrivere a qualcuno che potesse diffondere la notizia, smentendo tutte le notizie preoccupanti che venivano. Volevano rassicurare i propri cari sulla buona condizione di vita in cui si trovavano. Io ho la lettera di un giovane romagnolo che scrive al proprio parroco sperando di far diffondere la notizia sulle loro buone condizioni di vita e dice: abbiamo saputo che nel giornale fanno della propaganda, ma vi dico che non è vero niente di ciò che dicono. Qua si sta bene e non si soffre la fame come dicono in Italia. Si mangia troppo e perciò ci staremo parecchio tempo. E fate presente anche a mio fratello che non è vero niente di ciò che dicono sul giornale. Il giovane è un giovane di sinistra, ma al proprio parroco si rivolge con fiducia e con affetto e gli dice testualmente: se il Dio mi dà la salute finché non è passato 6 anni non vengo a casa, perché penso che in Italia vada sempre così. Quando sono a casa forse voi non ci siete più nella nostra parrocchia, ma spero che lascerete l'indirizzo a mio fratello e così vi verrò a trovare con una topolino che sarà di mia proprietà, così vi faccio fare una passeggiata insieme a me. Questo era il sogno di un ragazzo che aveva lasciato l'Italia per una terra lontanissima. In Italia si sviluppino delle polemiche è normale. Le polemiche si svilupparono talmente tanto che vi fu un'interrogazione parlamentare nel novembre del 1948 volta a conoscere le condizioni di vita degli emigranti in Terra del Fuoco. Quando Carlo Borsari ebbe notizia di questa interrogazione parlamentare, scrisse immediatamente un telegramma al Presidente del Parlamento, al Ministero degli Esteri, ai quotidiani italiani, invitando a proprie spese una commissione di parlamentari affinché si recasse a Ushuaia a conoscere le condizioni di vita degli emigranti. Non c'era nulla da nascondere. Purtroppo questo invito non fu raccolto. L'ambasciata italiana però inviò 2 ispettori, un console italiano, il console alla Plata, e un sindacalista, Baldelli si chiamava, di stanza presso l'ambasciata italiana, li mandò Ushuaia a verificare le condizioni. Costoro rimasero parecchio tempo, interrogarono gli emigranti, vissero con loro e al loro ritorno scrissero chiaramente che le condizioni di vita erano soddisfacenti, che gli emigranti abitavano in case riscaldate con acqua corrente, calda e fredda, eccetera, eccetera. Quando fu divulgata in Italia questa notizia, a Bologna, il sindaco di allora, lo storico sindaco Giuseppe Dozza, che si era molto preoccupato per le condizioni di vita dei nostri emigranti, fece indire una conferenza stampa tenuta dal proprio segretario particolare Fantazzini, che si tenne il 19 novembre 1948. In questa conferenza stampa furono divulgate le notizie rassicuranti giunte dall'ambasciata italiana. Io conservo tuttora gli articoli di giornale di almeno tre quotidiani, l'Unità, il Progresso d'Italia, una testata di sinistra allora molto diffusa, e l'Avvenire d'Italia, furono riportate queste notizie. Altre polemiche all'epoca non vi furono. Soltanto in anni molto successivi qualcuno insinuò che tra gli emigranti della Terra del Fuoco vi fossero, come ho letto testualmente, alti esponenti, alti funzionari del governo fascista e che l'impresa Borsari fu connivente con la fuga di questi personaggi. È una notizia falsa, destituita di qualsiasi fondamento, una notizia che mi ha profondamente amareggiato. Tutti gli emigranti lasciarono l'Italia sotto il controllo di tutte le autorità italiane, le questure, le prefetture, la Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero degli Esteri, perché allora non ci si poteva spostare con la facilità con cui ci spostiamo oggi, si dovevano ottenere dei visti. Tutti emigrarono alla luce del sole. Carlo Borsari non fu mai legato, non ebbe mai rapporti con alcun partito politico, con alcuna organizzazione politica. Egli fu un imprenditore puro. Portò la propria esperienza, le proprie capacità organizzative, la sua disponibilità al rischio, senza legami di alcun genere. Certamente tra le 1200 persone che alla fine composero il nucleo che nei due viaggi raggiunse Ushuaia, certamente vi erano persone delle più diverse fedi politiche, ma questo non significa che vi fu connivenza con Fuggiaschi, ed è un punto che mi preme chiarire, perché è stata gettata un'ombra ingiusta sul comportamento di questa impresa che deve essere assolutamente fugata. Carlo Borsari non ebbe mai notizia di persone indesiderate e non si macchiò mai di complicità infamanti con nessuno. Le poche persone che avevano simpatie di destra erano persone come le altre che fuggivano sì, ma dalla fame, come tutti gli altri, dalla disoccupazione, dalle penurie della guerra e del dopoguerra. Oggi credo che si possa porre un punto fermo su questa vicenda. Quella dell'emigrazione del 1948 è stata una vicenda particolare, con connotazioni assolutamente uniche, straordinarie nel suo genere, perché non dimentichiamo che anche solo reperire tutti quei materiali in solo 6 mesi, in un'Italia dove le comunicazioni non erano quelle di oggi, in un'Europa che era distrutta dalla guerra, fu certamente un'impresa di non poco conto, e unendo le forze, le capacità di un imprenditore, dei dirigenti, di tutti i lavoratori, oggi nella moderna città di Ushuaia resta la testimonianza di un evento migratorio che con tutta semplicità possiamo però definire un evento storico, e tutt'oggi restano le testimonianze di questo lavoro. Vorrei concludere sostenendo proprio questo aspetto: ciò che resta è una testimonianza di lavoro, del lavoro italiano, del lavoro degli emigranti nostri che, come in tante altre parti del mondo, hanno saputo onorare il proprio paese.